stiamo leggendo da Kabbalah per gli studenti, Esilio e Redenzione, pagina 3. Potete fare le domande dal vivo, le domande inerenti alla lezione saranno fatte dal vivo. Esilio e Redenzione, Kabbalah per lo studente. L'armonia tra la religione e la fede cieca. E tra le nazioni? Voi non avrete nessun riposo. E quello che arriva alla vostra mente non sarà in assoluto. Questo ci dice che noi saremo come la famiglia delle nazioni, come una famiglia. E questo ci mostra che in realtà non può esistere questa cosa nell'esilio. Allora noi non possiamo trovare nessun riposo come le nazioni che si mischiano tra le nazioni e non trovano riposo. Noi siamo simili a loro. Così che invece la nazione di Israele non troverà riposo tra le nazioni finché non realizza il verso, e da lì voi cercherete il Signore vostro Dio e lo troveranno fino a che non lo esigeranno con tutto il cuore e con tutta la loro anima. Certamente dice Rav che è più facile in accordo alla corporalità, dice Rav, cioè le nazioni sono disperse in tutte le direzioni del mondo e si mischiano con tutte le nazioni e lì sembra che c'è una parte lì, un'altra parte in un'altra regione di Israele, un'altra parte da un'altra parte. Noi abbiamo bisogno di vedere la radice e poter interpretarlo nella forma adeguata e corretta, cioè che noi cadiamo dalla qualità della nazione, la quale è il popolo di Israele, e passiamo alla qualità di ricezione che si chiamano le nazioni del mondo, e siamo nelle nazioni del mondo con dentro la qualità di nazione, dentro la qualità di ricezione, e questa ci controlla noi. Noi siamo veramente così in esilio e non siamo capaci di uscirne da lì. E nemmeno lì noi siamo, cioè noi lì stiamo tutti soffrendo, tutto il mondo intero, e abbiamo bisogno di scoprire la causa per questa sofferenza. Anche la crisi che si sta incrementando in tutto il mondo, dove tutto questo è unicamente perché noi ancora abbiamo bisogno delle nazioni del mondo che stanno dentro di noi, cioè che sono i desideri egoisti che ci stanno controllando, invece del nostro punto nel cuore, che è l'inclinazione a unirci tra di noi e con il Creatore. Noi dobbiamo elevarci al di sopra di tutti questi calcoli egoistici personali e poter uscire fuori dall'esilio in questo modo. E nel grado in cui noi, ognuno nel nostro lavoro interiore, nel nostro sforzo interno, lo facciamo, in accordo al fatto che noi facciamo questo, allora noi anche in esteriorità e anche in interiorità causeremo questo nel mondo intero. Nell'introduzione al libro dello Zohar, però solo non ci vuole spiegare, che nell'esilio tutto è diviso in esteriorità e interiorità, anche Israele, questo è il lavoro. Che sta al di sopra delle speculazioni, in diverse forme e in tutto. Il desiderio di dare l'amore tra di noi e per il mondo intero, questo è tutto il nostro lavoro interno. In accordo a questo noi dobbiamo fare il lavoro esterno, cioè in concordanza con questo, ovvero anche in questi stati nostri, il Creatore, riveliamo che il Creatore nostro Dio esige. La correzione da Gerusalemme chiedono che cosa vuol dire che non si troverà riposo tra le nazioni. Rav risponde che la forma incorretta ci porta al di là di tutto a un riconoscimento del male e che non c'è via d'uscita. E che noi dobbiamo scoprirla questa cosa attraverso della saggezza della Kabbalah, attraiamo la luce che riforma e noi così riveliamo il male ancora prima di scoprirlo nella pratica, nell'esteriorità, nella materia. Lo scopriamo in precedenza perché il saggio ha gli occhi sulla testa ed è così che noi avanziamo. Ed è per questo che noi poi cadiamo nel grado di animale, in modo che possiamo rivelare il male, possiamo poi uscire fuori da questo. E qui c'è un grande, enorme problema. È per questo che c'è questo esilio. Per migliaia di anni di esilio, dove molte cose ci sono occultamenti difficili perché entriamo in ogni tipo di pensiero, immaginazione. In lishma, lo lishma rispetto alla clipa, alle bucce. Questo è un segno dell'esilio, cioè sotto controllo delle nazioni del mondo che ci controllano, ovvero che i calcoli sono già precalcolati, diversi, distinti dal nostro ego che li controlla. E non possiamo disfarci da questo, ma noi siamo coscienti di questo. E tutto il lavoro che stiamo facendo ancora nel sostenere e mantenere attraverso le mitzvot, non le mitzvot come è scritto, io ho creato l'inclinazione al male e la Torah come spezia. Tutto è per correggere. Questo non è per la correzione dell'ego, ma è per l'incremento dell'ego, cioè è questo simbolo dell'esilio. Riconosciamo che questo e vediamo cosa i grandi scrivono. Questo stato di esilio ha bisogno di essere analizzato. Che cos'è questo esilio? Cosa succede lì? Che forse prendo, che ne so, un aereo e torno in Israele e mi libero dall'esilio? O che, non so, compro un biglietto dagli Stati Uniti e vado lì e allora sono in esilio un'altra volta? Il cambio, eccetera. Come può essere questo? Forse questo è un limite tra io e l'Egitto, il Libano o Giordania o cose che se io passo questo non sono più in Israele, sono in Israele. Che cosa cambia? Che cos'è questa cosa? Noi abbiamo bisogno di definizioni precise di quello che è realmente l'esilio. Bisogna cercare di analizzare questa cosa. Cosa vuoi aggiungere? Io voglio aggiungere una cosa, la visione corretta dell'articolo dice che la forma esterna dell'esilio è la della ragione della sua deficienza in Aleph, nella quale si vede nella parola Gola, e dobbiamo portare la formula Geula, che è la redenzione della nostra anima. Gola vuol dire esilio, Geulah è redenzione, mi sembra. Dice Rav, cioè che la rivelazione del creatore verso le creature, come la saggezza della Kabbalah, è il metodo per rivelare questa rivelazione del creatore alle creature. Non si può raggiungere al contrario, c'è bisogno di questo metodo, senza impegnarti nella Kabbalah non succede. Al di là del fatto che gli altri non intendono cosa succede, che cos'è un esilio e redenzione, e come poter arrivare dall'esilio, andiamo a uscire dall'esilio, e come arrivare alla redenzione, e c'è bisogno della necessità per la redenzione. E allora c'è bisogno di comprendere la ragione della Kabbalah e qual è il suo destino, unicamente per sistemare le persone di questo mondo, per fare che questo sia la redenzione. Questa è la redenzione, così che in accordo a questo, che cos'è Israele? La terra dove esiste il creatore, un desiderio dove esiste il creatore, un desiderio corretto con l'intenzione, con il fine di dare, e questo può essere fatto unicamente attraverso la Torah, cioè la luce che riforma, la quale prima che il nostro desiderio si mischia, venga chiamato con le nazioni del mondo, si converte in Yasher Kel, diretto al creatore, verso la terra di Israele, e chi si trova in questo desiderio e vuole correggersi in lui, allora sarà chiamato un Yehudi, un giudeo, un ebreo, perché viene e arriva all'unità con il creatore e all'afferramento, alla similitudine col creatore, e scopre la similitudine in questo desiderio corretto, e può succedere qui nel tempo nel quale noi esistiamo, così come adesso in questo mondo. E poi di questo, oltre a questo, non conseguiamo niente. Tutte le cose devono essere analizzate molto bene con le persone, cioè rispetto alle persone in questo mondo, e così può essere possibile parlare della redenzione. Prima di questo, perché noi torniamo dall'esilio, come se stiamo iniziando a costruire qui case, o forse vuol dire questo, kibbutz? In che cosa? Adesso noi vediamo che la nostra esistenza qui non fa nessuna differenza. E questa è la peggiore delle esistenze qui. La differenza deve essere dentro la persona che sta correggendo se stessa. E così ci spiegano noi che uno non può arrivare a una vita fiduciosa e sicura e soddisfacevole se non arriva alla redenzione interna, perché l'interiorità è preliminare all'esteriorità. Continuiamo col testo. Questo può essere esaminato attraverso la provvidenza e lo stato in cui si parla a noi, dove la Torah è verità e tutte le sue parole sono verità. E c'è da noi, mentre dubitiamo delle sue verità, noi diciamo che al di sopra di tutto, che succede a noi quello che ci sta succedendo, che è casualità e fede cieca, questo è una pazzia. Bisogna viene portati i problemi a noi in maniera tale, in modo che tutto questo si veda che non sia una coincidenza, ma capita che si dirige a noi dalla santità. Rab commenta, cioè se noi vediamo la nostra vita e pensiamo che tutto è casualità, questo è un simbolo che non abbiamo ricevuto sufficienti colpi. Allora noi continuiamo pensando che sì, va bene, non è tanto male, tutto passerà, ok, funzionerà tutto. E se i colpi realmente appaiono uno dopo l'altro, allora io già comincio a domandarmi che succede qua, o che cosa sta capitando, perché mi è successo a me, perché mi è stato dato questo. Come posso scappare, eccetera. cioè nel ricevere i colpi io avanzo a una frequenza e velocità molto più maggiore della precedente. È qualcosa di semplice, quello che ci succede a noi e quello che succede nel futuro, quello che i colpi ci vogliono dire. Voglio spiegare che la ragione da dove proviene, il fatto che non, cioè, che non è considerato un male, diciamo che queste ragioni, questi colpi non hanno una ragione, noi diciamo, non hanno una certa continuità, non hanno un certo ordine di causa e conseguenza, e allora così tornano e cominciano a insegnarmi in forma persistente. Io vedo invece che sì, esiste qualcosa qui, la possibilità di avere una scelta, e io bisogno di sviluppare me stesso in modo che io non prenda un altro colpo, un altro colpo, un altro colpo. E così, pertanto, noi con il fine di poter accelerare lo sviluppo e farlo più facile, come sempre per mezzo dei colpi, e così possiamo osservarli, vederli, vedere qual è la ragione, la causa, la meta di tutto questo processo, causa e conseguenza. E allora, in accordo a questo, in accordo a loro, noi possiamo continuare a conseguire la soluzione. Cos'è la soluzione? Non sono colpi, ma per adesso non chiedo più di questo. Io per adesso sono il mio grado di desiderio di ricevere, Shore, Shalef, Bet e non so che, e io semplicemente voglio disfarmi dei colpi, non mi importa più di questo, è l'unica cosa che mi importa. Il mio desiderio di ricevere sta soffrendo, io voglio disfarmi di questa sofferenza, perché più avanti una meta superiore arrivi, io sono disposto a soffrire per questo, soffrire della mancanza di questa meta, per questo è peggiore della sofferenza del mio desiderio di ricevere. Ci sono questo tipo di persone che per il fine della meta sono disposte a soffrire. Io non è che sto in questo, semplicemente sto parlando di che noi dobbiamo osservare noi stessi con questi colpi nel nostro desiderio di ricevere. Cosa dice allora? E dobbiamo chiarificare questa forma per mezzo dello sviluppo stesso. La natura della guida rapida che abbiamo conseguito attraverso la saggezza santa, così come il sentiero della Torah della provvidenza, una forma di sviluppo che è arrivato a noi. È dovuto al fatto che i membri delle nazioni sviluppano così, sempre c'è stata la necessità di avanzare e poter essere estremamente meticoloso con tutte le mitzvot e i comandamenti della Torah. È dovuto al fatto che non hanno fatto questo, ma che volevano mescolarsi nel suo angusto egoismo in Lolishma. Questa è stata la rovina del primo tempio. È qui che volevano rubare potere e giustizia, così tale come hanno detto. Però dovuto al fatto che la Torah lo proibisce, loro negano la Torah e la profezia. E qui la maniera delle nazioni per poter godere della vita, così come l'egoismo esigeva da loro. È dovuto al fatto che hanno fatto questo, il potere delle nazioni sia a causa di questo si sono disintegrati, cosa che non succedeva a re, agli ufficiali e ai profeti, e questo è continuato fino alla rovina del Tempio. Rav dice, prima di tutto riceviamo sviluppi speciali comparato con tutto il resto delle nazioni. Perché? Perché noi abbiamo scelto da Babilonia in avanti di essere spirituali o stare nello sviluppo spirituale, cioè che nel sistema completo e corporale si è sviluppato così con lo sviluppo normale, ma noi abbiamo bisogno di elevarci al di sopra di questo, al di sopra del grado corporeo, dove tutto la parte di corporalità è stata solo con il fine di poter costruire tutto questo sistema in cima di lui, al di sopra di lui, cioè connessione d'azione, costruiamo tutte le cose per sforzarci per poter uscire fuori da questo. È la connessione reale, l'adazione reale della luce che riforma, e allora in questo modo noi conseguiamo una connessione. Nei giorni di Abramo non era ancora così, nella pratica non era così, perché non avevano bisogno della luce che riforma, non c'era un ego così grande come oggi, perché noi abbiamo bisogno di rivelare la forza superiore nella realtà. Non era possibile senza la ricezione della Torah, semplicemente porre uno sforzo tra di noi per conseguire la correzione, per conseguire l'unità e la connessione, e pertanto è un periodo diverso dai nostri patriarchi, dai nostri antenati, dove l'ego era prima dell'Egitto, cioè l'ego in Babilonia non era un ego molto grande, quindi era molto nel livello di Shoresh, a livello di radice. Pertanto quello che ha fatto Abramo con il popolo, con le persone che lo seguivano a lui, è stato sufficiente con il fine di poter costruire l'inizio della connessione. È la sensazione del creatore in una forma tale nella quale, in una forma piccola, diciamo così, in Elefbet Shoresh, nei giorni di Abramo, Isacco e Giacobbe, queste tre linee, da Galgal Tavenaim, era un livello molto crudo, diciamo. Poi è cominciato il periodo di Ahab, cioè acquisire il desiderio di ricevere enorme, grande, che è cominciato dal peccato dei figli di Giacobbe. Questi sono discernimenti spirituali realmente, mentre si scopre il desiderio di ricevere così grande in noi e cominciamo a far crescere questo desiderio di ricevere e poter vedere in lui il buon re. 7 anni di abbondanza e 7 anni di carestia, e dove arriviamo al grado del riconoscimento del male, così come il desiderio di ricevere, che è così, il desiderio di ricevere enorme, pulito, eccetera, comincia a mostrare se stesso come una forza di disturbo, perturbante, e che il fatto che il lavoro duro è cominciato in Egitto, questo è quello che già ci fa venire fuori il faraone, così come dice Mosè, è uscito da lui, da lì. Noi così cominciamo a crescere al di sopra del desiderio di ricevere, con l'esigenza verso l'esilio d'Egitto, scusate, l'esodo dall'Egitto, e l'uscita del desiderio dal desiderio di ricevere, l'uscita dall'esilio, e può essere che l'uscita dall'esilio si può fare attraverso la forza superiore, e questo è veramente quello che è successo nell'esodo d'Egitto, così come il nuvolo di fuoco, eccetera eccetera, così è come succede. E tutte le guerre, o le guerre intere, come noi passiamo dall'interiorità all'esteriorità, dall'esteriorità all'interiorità, e allora bisogna vedere come siamo d'accordo con l'Egitto tra di noi o come noi vogliamo uscirne, e allora parliamo di questo e vediamo che arrivano le 10 piaghe, i 10 colpi, fino a che noi scappiamo dalla nostra schiavitù di Egitto interno. E così si arriva a uno stato dove non ci controlla già più, ma già questo faraone si è convertito in deserto, e comprendiamo che con il fine di poter avanzando dobbiamo continuare per mezzo della correzione di Egitto, e tutto si costruisce al di sopra del desiderio di ricevere. Per questo abbiamo bisogno di essere rafforzati, e quindi abbiamo bisogno della forza per andare al di sopra del nostro desiderio di ricevere. A partire però dal desiderio di ricevere, perché questa è la materia, ma è l'intenzione che cambia. Questa è la forza della Torah, e pertanto noi siamo pronti per poter costruire, a partire dal desiderio di ricevere, il desiderio di dare, che si chiama connessione, essere come un uomo con un solo cuore, garanzia mutua, eccetera. E allora si può così ricevere questo metodo, questa forza che corregge. E noi ci troviamo in tutte queste cose tutto il tempo, è una lotta. Il desiderio di ricevere, tanto come lo vogliamo correggere, verso il desiderio di dare. Lavoro interno, in accordo a questo noi avanziamo. Così come lo spiega la Torah, certamente, in maniera geografica verso la terra di Israele, e costruire il Tempio Santo, così come noi proviamo a costruire il Kli unico di tutte le nazioni. Quando tutto il mondo sarà connesso come un uomo con un solo cuore, come un uomo come un cuore, così noi ci siamo impegnati, e così noi ci fermiamo davanti al Monte Sinai, e lì ci sono molto lavoro, molte sezioni e anche problemi. La lotta interna e la lotta esterna. E allora in ognuno esiste la parte frammentata del desiderio di ricevere e del desiderio di dare. E così il tempo esiste in una forma che esiste in una sua esaltazione maggiore, e il resto delle volte non possiamo ostentarlo di più. Non cioè nella sua altezza completa. E pertanto questo stato si è deteriorato, e il desiderio egoista ci ha superato, e allora non conseguiamo di superarlo. Il tempio si è rotto, cioè il massach comune tra tutti si è rotto, e ognuno è passato verso da diversi luoghi. Anche le persone sono andate in diversi luoghi, esteriorità, i profeti, qualcuno hanno seguito i profeti, qualcuno hanno seguito gli ufficiali, e questo fondamentalmente è la stessa categoria di questi, dei nostri giorni, solo che in questi giorni non abbiamo neanche questa parte che è rimasta dal primo tempio. In qualche modo tutto il secondo tempio si è deteriorato la discesa, e la reminiscenza di questo c'è l'opposto. Nessuno sa neanche cos'è questo lavoro, nessuno sa qual è il suo destino, nessuno sa qual è questa essenza, nessuno sa della Torah, nessuno sa niente. Questo è un simbolo, è il migliore dei simboli, perché specificatamente noi da lì possiamo conseguire la correzione finale, da questa discesa verso la redenzione completa e vera. Questo è quello che fa uno stato. Continua. Nel secondo tempio è stato più cospicuo, dato che l'inizio della separazione è stata perché tutti erano indegni contro questi saggi, fu precedentemente da parte dell'Ishma, come hanno detto i nostri saggi, uomo saggio non voleva appartarsi dall'egoismo, da questa cosa corrotta, e poi si è fondata una setta grande che si chiamava Tzaddukim, una cosa del genere, dei circoli di ufficiali seguivano i loro desideri egoisti diversi dalla Torah, e pertanto che lavoravano con i romani, e c'erano quelli che non avevano la Pasqua nell'impero, come dice la Torah, fino a che la casa di Israele fu distrutta e l'esilio di Israele è terminato prima in noi, una cosa del genere, scusate, non si capisce bene, in qualche forma è collegata con il fine di dare. Noi siamo nel deterioramento e siamo arrivati ad uno stato dove nemmeno ricordiamo e comprendiamo, non siamo coscienti del vero stato. C'è bisogno di esistere per l'essere umano dentro una bestia. E adesso la domanda è, che arriva? Quanto noi abbiamo bisogno di esserci con il fine di poter riconoscere la mancanza in noi? Dove c'è bisogno di correggersi per la correzione tra di noi, perché attraverso la correzione tra di noi noi dobbiamo rivelare il Creatore e eccetera, eccetera, e dargli allegria e così, ok? Questo è tutto il nostro lavoro nel quale noi ci troviamo noi adesso. Sì, Manuel? Che cos'è quello che caratterizza il periodo dei 7 anni di carestia nello sviluppo del mondo intero e nello sviluppo dell'uomo tra il gruppo? Rav risponde: 7 anni di carestia o 7 anni di sazietà o 7 anni di carestia, ok. 7 anni di sazietà sono terminati negli anni 50 del secolo scorso, perché il sogno americano ha cominciato a rompersi, il capitalismo cominciò a mostrarsi come che entrava in una crisi continua, e illimitata continua, così che le persone che hanno cominciato ad identificarlo, tutti questi sono stati negli anni 60, nel 1960-70, il fatto che la Russia stava cadendo, questo era già chiaro in quel momento, era soltanto una questione di tempo, forza nell'azione. Le forze erano già determinate prima, dalla prima e seconda guerra mondiale, cioè dall'inizio del secolo XX, era già chiaro che noi avremmo terminato con tutto questo sviluppo naturale, e si è sviluppato poi all'interno del desiderio di ricevere, che poi con uno stato continuava a crescere, e bisognava passare da crescita a stare in maturità, e così entravano in questo stato putrido. Il desiderio di ricevere è cresciuto e cresciuto e cresciuto come un frutto bello, e poi alla fine, perché immediatamente ha cominciato a putrificarsi, c'è un fine per tutto il processo, e questo è cominciato anche come con la prima immigrazione, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, tutte preparazioni, tutto il casino che è cominciato lì, così come l'uomo, questo grande colpo, già si sono costruiti e poi si è tornati alla vita in comune, poi sono passati 15 anni dalla seconda guerra mondiale. E vediamo che fino al 1965, una cosa di questo genere, si stava trascinando ancora questa cosa dovuta alla guerra. Di fatto, dagli anni 50 e 60 anni, 60-70 anni, c'è stato questo continuo, perché dopo la guerra dovevamo realizzare cose interne, ci sono cose importanti in questo momento. E Dio non vuole voglia, una persona magari si ammala e non sa e non ha scusate, non si capisce. E pertanto è quello che è successo. Poi questi sono stati 7 anni di sazietà, perché noi abbiamo iniziato con il nostro ego cose buone, ma semplicemente avevamo bisogno di sapere qual è la miglior forma per godere, per utilizzare. Allora, grazie a Dio, vediamo che abbiamo qualità forti, menti forti, tutti stiamo progredendo, raggiungeremo le stelle, la luna, qualsiasi cosa, e saremo la luce per il mondo. Questo era lo spirito dei tempi, fino a che questo cosa è esplosa, non esplosa, ma si è svuotata poco a poco, e l'aria è uscita fuori da questo. Non era totalmente fuori. Ci sono quelli che sono come animali. Ok, cosa dici? Erba, va bene, erba. Che cos'è sta crisi? Io ho un sacco di biglietti verdi, ho un prestito e non c'è niente nel mondo. Dipende da quale altezza tu mi stai parlando. E allora, se sei come una bestia, ok, hai quello che ti serve. E nel grado che tu sei sotto di lui, se hai bisogno di più di cui hai bisogno, allora non sta funzionando. Così che questi 7 anni di carestia, per mezzo del nostro ego, 7 anni di sazietà, scusate, per mezzo del nostro ego tale, dal fatto che siamo scesi dagli alberi e dovevamo progredire, e vediamo che in tutti questi progressi ci sono problemi. E io, se io avessi utilizzato mente, sensazione, tutto questo, quello che ho con il fine di poter avanzare, adesso sto utilizzando tutto quello che posso solamente con il fine di poter compensare, completare i colpi. Questo è come una compensazione. E questo, dove io, come posso dirvelo, questo è fondamentalmente quello che ho costruito, dove ho costruito tutta la mia vita, cioè come scappare via dai colpi. E magari più di qua, c'ho più cibo di qua, c'ho più cibo di là, ma allora sto cercando dovunque, dove sto, devo continuamente scappare da ogni tipo di... come gli animali che dovevano scappare dagli altri animali che volevano mangiare il loro cibo. Allora così vediamo che i problemi stanno incrementando, e allora vediamo che la maggioranza della nostra energia sta andando verso questa compensazione, a questa realizzazione, alla risoluzione di problemi giornalieri che sorgono, e questo si chiama 7 anni di carestia. Però anche così dipende dal fatto che noi arriviamo a uno stato nel quale noi non siamo capaci, e scopriamo che veramente il faraone è malvagio e che non possiamo essere d'accordo con lui, non possiamo combattere con lui, ma abbiamo bisogno di scappare da lui, dobbiamo elevarci di sopra di lui, e questo è quello che noi abbiamo bisogno di conseguire. Continua Manuel. Abbiamo un processo generale per il quale passa tutto il mondo, e abbiamo anche un'evoluzione personale che arriva al gruppo, alla saggezza, per chi arriva al gruppo con la saggezza della Kabbalah. E allora ci sono certi tipi di tempi che al principio sono molto entusiasti, poi consegue un altro periodo dove ci sono relazioni del gruppo diverse. Che cos'è che caratterizza questo periodo di 7 anni di carestia in colui che studia? Rav dice: l'uomo che vuole sviluppare deve uscire fuori dall'ego, e nel gruppo uno ha successo, essere un grande esperto nella Kabbalah, sta anche così in sette anni di sazietà. Perché? Perché in tutto il suo sforzo c'è sazietà, è pieno, soddisfatto, sente come si sta beneficiando di questo, che sente un beneficio, e poi dopo comincia a entrare nei sette anni di carestia, dove vede che per il suo desiderio di ricevere lui non ha nessun beneficio qui. E allora che? Magari il desiderio di dare qui è più un desiderio qualitativo, cioè vale la pena, non vale la pena, perché, per chi, per cosa lavoro, fino a che comincia a scoprire che il suo ego è cattivo, e allora lui scappa dall'Egitto per poter elevarsi al di sopra di questo ego. Fino a che è pronto per questo, e ci sono molti discernimenti, molti gradi, che non importa dove sono, ma è sempre con al di sopra della ragione. Questa è la cosa principale, è stare al di fuori del proprio desiderio di ricevere, che è opposto al Creatore, e senza nessuna giustificazione. Di fatto, perché l'Egitto è nel momento nel quale tu concordi, prima di tutto, non c'è niente di buono nel desiderio di ricevere, allora cominci ad andare verso il desiderio di dare, ti si compensa con il desiderio di dare che ti darà tutto l'Egitto, cioè che cos'è? Ok, sì, per favore lo andrai a ricevere. Cibo, sesso, famiglia, denaro, onore, conoscenza, tutto, tutto, tutto. Capisci? Al di sopra di questo arrivi al deserto. Cosa ricevi? Ricevi il deserto al posto di questo. Perché? Perché non puoi tanto sopportare l'amor proprio. E immediatamente ti senti attratto verso l'amore per gli altri, cioè opposto al nostro stato attuale. Completamente, totalmente. Quello che tu stai dicendo, continua Manuel, è quando la persona è esasperata totalmente dal desiderio di ricevere e dell'Egitto, consegue un'altra natura verso il desiderio di dare. E allora io sto cerco di farlo calarlo di nuovo, cerco di descriverlo, questo desiderio di ricevere con tutta l'abbondanza, eccetera, eccetera. Rav dice, che cos'è che il faraone ha mandato una moltitudine dietro a loro? Ok, sì, vuoi questo mondo? Ok, per favore, che cosa? Tutto quello che vuoi, riceverai tutto. Non ha problema nessun problema, tanto come puoi, come vuoi. Chi vuole essere religioso, che sia religioso, chi vuole essere laico, che sia laico, semplicemente che non esca da se stesso. E allora io sto in una forma, metto un più a fuoco la cosa. Io vengo dalla Svizzera, se fossi rimasto là avrei avuto $75,000, non ho capito bene, ok, avrei guadagnato questo, $75,000 almeno. E allora cosa guadagni? €7,000 al mese? Sì, dipende più o meno. Ok, guadagni bene, dice Manuel, guadagno bene. $40,000 eccetera, stanno parlando di soldi, non capisco bene. Adesso in Israele qui io guadagno uno stipendio magari di $2,000 nella migliore delle ipotesi. Allora, sai cosa vuol dire? Che io non posso sostenermi neanche una casa, una donna, una sposa, una macchina, è quasi impossibile farlo qui, arrivare a fine mese. Allora, in termini spirituali, però posso sentire che c'è una forza molto grande qui, però dall'altro lato ci sono tutti questi pensieri, come hanno descritto, l'Egitto sta cercando di sovrapporsi in modo che tu torni indietro, che non puoi sopportare la povertà, e allora ti si sente persi, però c'è la spiritualità. e non avrai più che questo, il gruppo. Vuoi ricevere un desiderio di ricevere nel gruppo, non avrai niente, solamente al darlo di sopra la propria natura. Guarda, Rav dice, quale meravigliosa connessione ti stanno dando. Io ti voglio dire che nella terra di Israele hai tutte le condizioni per poter conseguire la spiritualità. O questo, dice Manuel. Allora, perché piangi? Sto piangendo e sei felice. Sto cercando di chiarire com'è la situazione qua. Dall'altro lato ci sono forze molte poderose che diranno non sarai capace di compiere le tue necessità di sopravvivenza. Morirai di fame qua, presto. E Rav dice, e allora uno come deve relazionarsi? Manuel dice, io domando. Mi arriva tutto questo per provare quanto tanto serio è uno? Rav dice, questa è una prova, dice Rav. A parte di questo, che ti posso dire? È qualcosa che non si può trasmettere, una barriera psicologica che esiste qua. Dove solo una persona che passa per questo e ci passa attraverso già non sente. Non sente la materia, sente che vive di quello che esiste, di quello che c'è. E si soddisfa con questo, cioè entra in una questione di essere soddisfatto con questo. È come se fosse libero come il vento, al di sopra di tutto. Non so cosa dirti, dice Rav. La scelta è tua, e certamente, anche con la tua sposa, certamente con la tua sposa. Hai bisogno di guadagnare 1.000 euro al mese, poi sei caduto a 400 shekel. La differenza è molto grande e tutto dipende. Dipende dalla persona. Però le condizioni, io vedo in loro buone condizioni. Continua Manuel, diciamo che io realmente voglio la spiritualità e allora io sono disposto a pagare il prezzo, dice Manuel. È qualcosa molto difficile. Rav dice, guarda, abbiamo esperti che possono aiutarti. Si chiamano persone esperte in economia della casa. Ti possono consigliare e dirti come una coppia giovane come la tua può essere capace di poter andare avanti. So che è difficile, ma dipende da quale esigenza e necessità avete. Manuel continua. Tu, come mio maestro e nel quale io mi fido completamente, fai tutto quello che puoi. E allora io ti dico, afferrati ai libri, a Rava, al gruppo. No, dice Rava, allora aspetta. Questa è la tua scelta. Passi, io sono stato per tutti i tipi di stati, sono passato in ogni tipo di stati dove potevo comprare falafel da tutte le parti e vivevo in modo tale che non facevo nessun calcolo. Guadagnavo, spendevo qualche migliaio di dollari qua e là, ma non sentivo di avere problemi. Però di fatto è stato molto interessante nel momento in cui io sono diventato ricco. Già non ne avevo più bisogno, perché ho trovato la saggezza della Kabbalah. E allora? che tu ce l'abbia o non ce l'abbia, io sentivo che non avevo niente nella mia borsa e che avevo dato via tutto. Ma realmente uno ha bisogno, questa mente speciale, era come se stessi vedendo nuvole. E pertanto realmente dipende da come tu prendi la luce. Il creatore non gli mancano né euro né dollari né shekel, continua Manuel. Può essere che nella misura in cui una persona sceglie la spiritualità realmente investe tutto quello che ha lì, e allora in qualche modo, in un modo o nell'altro, il creatore gli darà quello che ha bisogno, il creatore di Cerrav gli dà bisogno, quello che ha bisogno del, per il suo avanzo spirituale. Questo vuol dire che non morirà di fame? Non lo so. Il creatore ti darà quello che necessiti per l'avanzamento spirituale. E tuttavia io raccomando ottenere consigli di questi esperti che abbiamo qui in economia domestica, che ti possono aiutare. Io non credo che, non so, mi sembra a me che in qualche modo tu puoi farlo in qualsiasi stato. È difficile, ma la difficoltà è una barriera psicologica, e con questo noi terminiamo la lezione. Vi invitiamo nell'evento di Hanukkah in Tel Aviv. Spiega qui dallo spirito della festività, parla di alle 18 p.m. ora di Israele, 17 in Italia, e anche sullo schermo qua vediamo. Invitiamo tutti i nostri amici inglesi, che parlano inglese, scusate, ad entrare nel gruppo virtuale, con migliaia di persone nel mondo che prendono la loro vita e la portano alle... Scusate, non si capisce niente, veramente. Io di Cerrav vi raccomando questo corso. Molte persone sono nel nostro studio, tanto per internet come la TV intorno al mondo, e sono stati attraverso... Ci sono tante persone che ci seguono e non hanno preso ancora questi corsi. Questo corso vi dà le fondamenta, altrimenti non si può neanche parlare. Io veramente vi raccomando, a chi gli manchi è un obbligo il corso. Questa è l'Accademia di Kabbalah Russa. Siamo felici di invitarvi a un congresso unico dove gli studenti e i maestri di vari paesi e frontiere di unità, 13-15 dicembre in Mosca. Le registrazioni sono nell'Accademia di Kabbalah. Amici di tutto il gruppo, per costruire un miglior futuro, adesso vediamo un clip molto corto. Esiste un edificio di 4 piani costruito dagli amici con grande felicità, che tutto il mondo è circondato con amore, e adesso in questa costruzione mutua io sono orgoglioso di essere parte di questo, sono orgoglioso di essere parte di tutto questo. Questo è il mio orgoglio, di essere non me stesso, ma essere parte di un essere più grande. E non è difficile dirvelo in parole, però essere in questa parte unica che manca nel rompicapo, cioè vuol dire passare dal mondo esterno al mondo interno, essere un grande manager, che importa quello che io faccio. Io qui sono uno come tutto il mondo è uno, costruendo la nostra casa nuova insieme. Adesso cantiamo insieme una canzone. Buonanotte.
this moment when we are together,
together as one.